Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza.
E state ascoltando Mille cose da dire di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi parleremo di arte urbana e in particolar modo dell'artista Obei. E lo faremo con un graditissimo ospite, Giuseppe Pizzuto. Ciao Giuseppe!
Ciao, ciao!
Ben arrivato!
Ben trovati!
Giuseppe è il curatore di una mostra su Obei, allestita alla Fabbrica del Vapore fino al 27 ottobre. Prima di iniziare con le domande e le curiosità, vorrei presentarlo brevemente. È un avvocato che lavora nel settore degli investimenti, nonché dal 2011 socio e co-direttore della galleria Wunderkammen, con sede a Roma e anche a Milano. E prima di partire, diciamo, vorrei inoltre sottolineare che oggi sono proprio felice di parlare di Obei, perché oltre a essere interessante dal punto di vista artistico, porta avanti dei messaggi molto cari alla nostra trasmissione, come quello dell'osmosi tra i saperi, dell'ecologia e della pace. E a proposito di pace, tengo a sottolineare come anche il, diciamo così, contenitore della mostra sia un luogo di pace, perché l'azienda Carminati e Toselli, che produceva materiale relativo a ferrovie e tranvie, veniva appunto detta Fabbrica del Vapore per i numerosi macchinari a vapore che venivano utilizzati, fu liquidata nel 1935 in seguito al rifiuto della dirigenza di produrre mezzi da guerra, e pare che Attinati avesse sentenziato: piuttosto che fare roba bellica, mi metto a fare pantaloni. Ecco, siamo nel 1935, per queste insubordinazioni si poteva finire all'obitorio, quindi è un forte urlo di pace. Ecco, ma partiamo con la prima domanda. Allora, Giuseppe, io ti vorrei chiedere di far dialogare la figura di Obei con il panorama della street art.
Beh, intanto grazie dell'invito, mi fa sempre piacere avere la possibilità, insomma, di raccontare quello che stiamo facendo e che facciamo. Nel mondo della street art, che è un mondo, diciamo, abbastanza complesso, sfaccettato e variegato, tanto che non si sa neanche bene come definirla, no? Questa street art. Però, a parte i temi, diciamo, di definizioni che appassionano magari più noi esperti di settore o curatori e quant'altro, nel nostro ambito c'è un detto che è un po' diventato una sorta di vox populi e relativo a tutto quanto il movimento della street art, che è: se Banksy ha sostanzialmente in qualche modo fondato il mercato o la componente di mercato della street art, quindi ha fatto conoscere al grande pubblico, ai collezionisti, diciamo così, la street art, Obei ha fondato il movimento. Questo, diciamo, per me è particolarmente significativo, perché dà un po' il metro dell'importanza che questo, diciamo, artista ha avuto dal 1989, che è l'anno in cui ha iniziato, così per gioco, per scherzo, la sua prima campagna di sticker, quindi, diciamo, producendo questo piccolo adesivo con la faccia un po' stilizzata di Andre the Giant e con la scritta Andre the Giant as a posse. Quindi, diciamo, una scritta senza nessun particolare motivo, nessun particolare contenuto, così come la scelta del volto di Obei, no? Di questo wrestler famosissimo, che alcuni, diciamo, probabilmente un po' più miei coetanei, se non con anche qualche anno di più, ricorderanno. E semplicemente è andato, diciamo, in giro per la sua città a attaccare questo sticker. La risposta è stata quello che poi ci ha portato in qualche modo qua fino ad oggi a far diventare Obei quello che è, perché quello che in qualche modo lui ha potuto rilevare è, diciamo, che cosa può essere creato o si può creare all'interno di uno spazio pubblico, di uno spazio urbano, semplicemente inserendo un elemento, chiamiamolo così, di disturbo, un elemento visivo lasciato là. E quindi con questa scritta senza nessuna spiegazione e senza nessun motivo e questa immagine. Da là poi è, diciamo, sostanzialmente partito un po' tutto, perché prima nelle community, diciamo, degli skaters, Obey è molto legato al mondo dello skate, poi, diciamo, nella community, diciamo, della musica punk o anche della musica hip hop, altri argomenti assolutamente molto molto cari all'artista, fino poi ad arrivare ai grandi murales e quant'altro. Da lì ha poi sviluppato, diciamo, tutto quanto il suo discorso artistico. Quindi possiamo sicuramente inserire Obey, diciamo, all'interno, io poi non sono mai un fan delle classifiche, però a livello mondiale, per quello che è il movimento della street art, è sicuramente uno degli artisti più rilevanti e più significativi.
Bene, entriamo un po' anche nel cuore della mostra e poi dopo faremo anche un po' un escurso su questo Obey, perché ha un'origine e che non è di Shepard ma è di qualcun altro, ma lo diremo poi. Diciamo un po', allora, è venuto lo stesso Shepard Fairey, no? Ad allestirla insieme a te.
Sì.
Com'è stato? Tanto eri già nel cuore, ma com'è stato?
Allora, devo dire che per mia fortuna io ero già abituato a lavorare con Shepard, perché sempre con la nostra galleria nel 2018 a Mosca abbiamo organizzato, insieme al Moscow Museum of Modern Art, un'altra grandissima personale dedicata all'arte di Shepard, intitolata Force Majeure, e quindi là, diciamo, avevo fatto la mia prima esperienza, diciamo così, curatoriale, lavorando quindi con Shepard e con tutto il suo team, perché poi ovviamente la dimensione delle cose che fanno è tale per cui è necessario muoversi in team, e c'è questa si crea questa sinergia, questo scambio, diciamo, intellettuale particolarmente interessante, soprattutto per me, che oltre appunto ad essere curatore sono anche un super fan, diciamo, della produzione di Obey, in cui, diciamo, la mostra in qualche modo si costruisce insieme, ovvero di solito funziona così, ha funzionato così anche in questo caso, noi e io in particolare lanciamo delle suggestioni, un titolo, un concept, dei temi particolari, in questo caso delle sezioni tematiche dedicate a degli specifici punti che sono molto importanti e rilevanti nella produzione di Shepard, e lui mi ha fatto delle proposte, diciamo, sia a livello di selezione di opere, sia poi in termini di allestimento. Una, diciamo, una cosa molto simpatica così di questo, chiamiamolo behind the scene in qualche modo, è che Shepard comunque vuole sempre avere un po' l'ultima parola sull'allestimento, e quindi diciamo, noi eravamo particolarmente preoccupati perché loro sarebbero arrivati qualche giorno prima dell'inaugurazione della mostra, anche poi per realizzare il murales di cui poi magari parleremo, e quindi i tempi non erano rilassatissimi. E quindi, diciamo, noi abbiamo sostanzialmente dovuto appoggiare tutte quante le opere secondo quello che era un po' la nostra proposta allestitiva, e poi lui, diciamo, quando arriva fa tutto il giro e fa sempre qualche cambio, sposta qualche opera, eccetera eccetera. Quindi devo dire che è veramente un lavoro, chiamiamolo a quattro mani, perché poi le mani sono veramente tante di più. Noi abbiamo tutto il team di galleria che ha lavorato a questo progetto per oltre 2 anni, e Shepard ha tutto quanto il suo team di gestione. Quindi è veramente un grande lavoro collettivo, un grande lavoro di gruppo, all'esito del quale poi, diciamo, il risultato secondo me è sempre particolarmente interessante, perché non prevale nessuna visione, no? Né quella, diciamo, del curatore né quella dell'artista, ma bisogna sempre trovare, diciamo, delle soluzioni di compromesso. E dicevo, diciamo, di queste 5 sezioni, ecco, questa è stata un po' la nostra suggestione, la nostra proposta. Siccome ci siamo trovati di fronte all'opportunità di organizzare quella che ad oggi è la più grande personale di Obey in Europa, con oltre 300 pezzi in mostra, quindi anche, come potete immaginare, una certa ansietta, una certa responsabilità, no, da questo punto di vista. E quindi avevamo veramente un grande foglio bianco davanti, soprattutto poi per chi c'è stato, per chi andrà a visitarla, la Fabbrica del Vapore è veramente un foglio bianco, perché è uno spazio gigantesco, industriale, in cui bisogna sostanzialmente disegnare tutto. Cioè non è il classico museo dove ci sono le sale e bisogna allestire le sale, no, bisogna disegnare tutto, i muri, il percorso espositivo e quant'altro. E quindi noi avevamo ovviamente 1000 possibilità, potevamo scegliere di fare un excursus in ordine cronologico di tutta quella che era la produzione di Shepard, però forse ci è sembrato troppo didascalico, allora abbiamo creato sostanzialmente al centro dello spazio una sorta di piazza da cui poi si diramano diverse vie, no? Diverse piccole stradine, e ogni stradina è dedicata ad una sezione. In particolare le sezioni riguardano diciamo i cosiddetti early works, quindi i primi lavori, per dare la possibilità di vedere come un po' si è evoluto anche l'immaginario di Shepard e di Obey. Abbiamo la sezione dedicata alla propaganda, perché Shepard utilizza un linguaggio molto propagandistico nella sua produzione di opere. Abbiamo una sezione dedicata all'ambiente, altro tema per lui molto molto rilevante, molto caldo. Una sezione, diciamo, dedicata alla musica, una sezione dedicata, diciamo, sostanzialmente a Peace and Justice. Poi c'è un ultimo spazio che è semplicemente dedicato ai lavori più recenti, New Works. Quindi così è come abbiamo concepito ed organizzato la mostra, e devo dire che lui ci ha seguito molto, e poi è stato, come tutti noi, è stato anche molto molto contento del risultato finale.
Sì, io credo che sia molto emozionante anche per il fruitore della mostra sapere che l'artista ha collaborato in questo senso, perché c'è la mano dell'artista anche lì, cioè come vengono disposte le opere ovviamente ha un impatto particolare. Pensa che io l'ho già vista la mostra, mi è piaciuta moltissimo, e ho visto una delle varie opere esposte in cui c'è Andre the Giant fatto tipo la Marilyn di Andy Warhol, mi pare, no? Sì. Ecco, lì mi è saltato subito un link, perché io ricordavo, infatti poi per fortuna sono riuscita a ritrovare la citazione, che Andy aveva detto: più guardi la stessa identica cosa, più perde di significato, più ti svuoti e ti senti bene. Quindi questa idea del pattern, voglio dire, cioè della ripetizione dell'immagine, che ha qualcosa di rilassante, perché poi fondamentalmente tu riesci ad attribuirle il significato che vuoi, già sua, devo dire che si ritrova perfettamente anche in Obey e in questa sua scelta provocatoria di usare all'inizio un'immagine che non aveva un significato particolare e che proprio per questo richiamava l'attenzione. Quindi un gioco, potremmo dire noi, anche un po' futurista, cioè di pubblicità muta, come quando i futuristi distribuivano dei bigliettini rossi e non c'era scritto sopra niente, tutti a domandarsi che cosa significassero.
Guarda, senti, hai toccato, secondo me, scusami, un punto molto interessante, che è proprio questo della ripetizione, come chiunque ha modo, diciamo, di vedere e la citazione di Warhol è assolutamente chiave, centrale, perché non solo nell'immagine, diciamo, di Andre the Giant che richiama la Marilyn, ma anche, come avrai visto, diciamo, l'immagine proprio di Andy Warhol ricorre, sì. Insomma, è una delle icone per Shepard, ma Shepard ha sicuramente assimilato, io direi, in maniera molto profonda tutta la lezione, diciamo, di Warhol e della pop art, e anche questa passione per la ripetizione dell'immagine, no? Ci sono diverse immagini, soprattutto, diciamo, quella delle icone, icone della musica, icone dei diritti umani e quant'altro, che ricorrono e si ripetono. Cioè, Shepard fa un uso dell'immagine molto warholiana. Cioè, lui, quando tu pensi che Andre the Giant l'hai visto in tutte le salse, lui te lo ripropone con colori diversi, te lo ripropone all'interno quasi di ogni opera. Cioè, la piccola stella, che poi è quasi diventato un logo, che però dentro, se ci guardiamo bene, c'è l'immagine stilizzata del volto di Andre the Giant. Quindi, secondo me, ecco, sono contento, perché penso che tu abbia colto un elemento assolutamente centrale nella poetica, ma anche proprio nel modo di Shepard di fare arte, che è veramente molto bulimico. Cioè, lui è proprio iperproduttivo, ecco. Quindi, diciamo, a lui piace tantissimo giocare con le immagini, con i visuals, e anche ripeterle, riproporli su carta, su metallo, sul murales, sulla tela, sul legno, veramente in tantissimi modi.
Sì, e questo ci testimonia quanto gli piaccia la sua arte, perché se uno non vede l'ora di creare, vuol dire che ci mette davvero quella passione, che poi necessariamente viene anche assorbita da chi guarda. Ascolta, Obey, noi sappiamo che tiene molto allo scambio e alla fusione tra le arti. Come vi siete mossi in questo senso, appunto, nella presentazione della mostra? Hai già detto che c'è una sezione dedicata alla musica, dove io ho visto, ad esempio, c'è Bob Marley e altri rapper, eccetera. Avete pensato anche magari di organizzare concerti o qualcosa che andasse al di là della semplice mostra?
Allora, altro punto assolutamente centrale nella poetica di Shepard è proprio la commistione. Devo dire che quella con la musica è forse la connessione più forte che lui sente, perché insomma, chiacchierandoci e lavorandoci insieme ormai da quasi 10 anni, io dico spesso che vedere alcune in particolare opere di Shepard senza avere in mente un certo tipo di sound, un certo tipo di colonna sonora, è un po' un'esperienza a metà. E Shepard tiene particolarmente alla musica, questo me lo raccontava proprio in questi giorni a Milano, perché lui dice: la musica è la forma d'arte più democratica, cioè arriva subito a tutti e arriva, diciamo, senza filtri, senza intermediazioni, no? Arriva dall'artista al fruitore in maniera così diretta. E lui è assolutamente convinto che sia stata la musica in qualche modo a cambiargli la vita, a cambiargli la prospettiva. In particolare, due generi che vengono spesso in mente quando si parla di Shepard: uno è, diciamo, il rap, quindi all'interno dell'universo hip hop, e l'altro è il punk. Questi due generi hanno peraltro una caratteristica comune, che è il famoso DIY, cioè do it yourself. Se qualcosa non esiste, diciamo, all'interno di un particolare mercato, te lo crei da solo. E quindi così, in qualche modo, diciamo, il sound dell'hip hop è nato mixando le basi funk, diciamo, dei musicisti anni 70, e quindi ripetendo i beat e poi andandoci a mettere la voce sopra. Ecco, questa attitudine è centrale in tutta la produzione di Shepard, che poi è veramente un nerd musicale incredibile, perché a parte ovviamente il punk e l'hip hop, ma poi andiamo dal classic rock al grunge, insomma, avrei visto che nella mostra al reggae, quindi c'è Bob Marley, ci sono i Nirvana, c'è Kurt Cobain, c'è George Harrison, i Beatles, c'è veramente Billy Idol, i Clash, c'è veramente tanta tanta musica. E due pareti, diciamo, della sezione musicale sono dedicate a una particolare produzione che Shepard ha fatto omaggiando il vinile. Quindi lui ha riprodotto, diciamo, delle sue opere su carta formato vinile, sia in dimensioni originali che poi in scala più grande, oltre che ad aver partecipato a tantissime ha collaborato per la realizzazione di tantissime copertine di dischi, cito solo insomma quello dei Led Zeppelin, uno su tutti. Sulla commissione noi ovviamente diciamo renderla all'interno della mostra non era facilissimo, c'è una zona diciamo video in cui è più legata diciamo alla un po' al racconto diciamo della vita di Shepard, e il museo già organizzava un programma di proiezioni di film, per cui alcuni di questi film li abbiamo scelti insieme a Shepard, e quindi ci saranno diciamo delle presentazioni. Ecco, il cinema è un'altra cosa che secondo me, per capire bene ed entrare dentro la politica di Shepard, è assolutamente fondamentale, ecco, probabilmente anche a partire dal nome Obey.
Infatti volevo agganciarmi lì, già che hai lanciato questo amo qua, lo prendo subito al volo, perché io ricordo di aver visto, prima di parlare del film specifico, ricordo nel 2010 di aver visto, guarda, ho cercato il titolo per non dire una stupidaggine, Exit Through the Gift Shop, che è un bellissimo, meraviglioso film, lo consiglio veramente a tutti, dove ci sono Shepard, dove c'è anche Banksy, che non si vede perché si parla incappucciato con la luce dietro, per cui tu non riesci a vedere chi è, ma c'è lui che parla. C'è, e ci sono altri, per cui c'è Brainwash, c'è Invader, e Brainwash tra l'altro è un po' il trade union che mette insieme tutta la storia, passando anche un po' per un mezzo infame tra l'altro alla fine, vede. Però c'è dentro volontariamente. Allora, Brainwash, diciamo il nome, perché anche lui ha un nome specifico, è Guetta, però non è Guetta il musicista, no. Ma non mi ricordo il nome di battesimo.
Thierry dovrebbe essere.
Thierry Guetta. E Thierry Guetta, che poi però è un mezzo genio anche lui, che filma tutto, va in giro filmando, ed è quello che permette di spiegare la street art. Cioè,
ti do magari un flash su questo, perché l'hai citato, secondo me è uno dei documentari diciamo più interessanti per chi si vuole approcciare a dire ma che è sta benedetta street art. Secondo me è un punto di partenza fondamentale, tanto che è arrivato addirittura diciamo in lista per essere diciamo premiato agli Oscar di quegli anni come miglior documentario. Quello è il modo geniale in cui Banksy è riuscito sostanzialmente a stravolgere l'idea originaria, che era questo pazzo folgorato di Mr. Brainwash, che ancora non si chiamava Mr. Brainwash, e che era l'unica persona che lui ha autorizzato a seguirlo e a filmare. Quindi diciamo Mr. Brainwash aveva detto a Banksy, posso fare un documentario su di te? E Banksy ha detto, vabbè, vieni in giro con me, filmami e poi vediamo. E quando Brainwash ha mandato, come veramente, insomma, una personalità molto originale, ha mandato questo
possiamo girato, dirlo, poi noi invitiamo la gente a vederlo, questo documentario, perché è bellissimo. Assolutamente, assolutamente. Però lui quando filma qualunque cosa, cioè si fa odiare. Perché
si vede benissimo di quanto sia, diciamo, quasi disturbato da questo punto, sì, questa maniacalità. E quando lui ha mandato il suo montato a Banksy, Banksy gli ha detto, no, sta roba qua è ingestibile, indigeribile, inguardabile. Lui ha detto, facciamo una cosa, mandami il girato e ci penso io. Quindi Banksy che cosa è riuscito a fare? Questo veramente testimonia quanto sia davvero, diciamo, una delle figure centrali dell'arte a livello mondiale oggi, lasciando stare anche la street art, proprio dell'arte contemporanea. Ha trasformato un documentario o un girato che era stato fatto e pensato per fare un documentario su di lui in un girato che quasi è la storia di Mr. Brainwash, dove ovviamente diciamo Banksy ha un ruolo centrale e fondamentale. Risultato di questo documentario: il mercato dell'arte ha creato un nuovo artista, Mr. Brainwash, che fino al giorno prima non esisteva.
Ma infatti gioca anche su questo nel documentario, si gioca sul fatto che per diventare artista alla fine ci deve essere una sorta di riconoscimento proprio e da parte degli altri del fatto che sei un artista, punto.
E lì, più che degli altri, il riconoscimento te lo deve dare il sistema.
Il sistema, esatto.
E Banksy ha preso, diciamo, del pongo grezzo ed ha creato Mr. Brainwash.
Che è fantastico, perché poi ci sono anche lì i murales giganteschi di questo qua con la telecamera. E lì c'è Shepard, Ferry Shepard, che viene presentato fin dalle origini. E lì si capisce perché Shepard... Allora, lì è più spiegato l'origine di Andrew the Giant. che quindi è questo wrestler gigantesco che poi alla fine era pure un buono e che insomma, se non ricordo male, era anche apparso in un paio di film.
Sì, sì.
E quindi da lì prende le immagini.
Sì, sì, lui ha fatto anche d'attore.
Perché è molto importante per chi segue la street art andarsi a cercare le origini. E infatti Obey è un film che non si intitola Obey, ma si intitola, te lo lascio dire,
si intitola Essi Vivono, titolo originale They Live.
Esattamente, esattamente.
They Live è io quando ho scoperto questa cosa mi è, diciamo, letteralmente esploso il cervello, perché io, diciamo, io sono veramente un fan di Carpenter. Peraltro Carpenter, secondo me, John Carpenter è uno dei registi, diciamo, americani più quasi misconosciuti, cioè meno apprezzati, diciamo così, dal sistema. C'è stato Guillermo del Toro, che mi ricordo qualche anno fa, su Twitter, a un certo punto fece quello che poi ho scoperto dopo, si chiama un tweet storm, cioè quindi una quindicina di tweet dedicati alla grandezza, cioè Guillermo del Toro, premio Oscar, assolutamente regista fondamentale. Lui dice: noi americani siamo dei cretini, perché abbiamo in casa, diciamo, delle figure, come dire, chiave del cinema mondiale, e continuiamo a trattare come se fossero, diciamo, cinema di serie B. E quindi ad ogni film di Carpenter, anche più misconosciuti, quindi, cioè, che ne so, The Fog, film diciamo minore, Distretto 13, Le Brigate della Morte.
Ma mi stai citando dei film bellissimi, te lo dico, io li conosco tutti.
Io sono, diciamo, veramente, penso che Carpenter sia uno dei registi più geniali, La Cosa, Halloween, Il Seme della Follia e Si Vivono, e quindi io li ho visti praticamente tutti. Ho avuto la fortuna, degli amici pazzi di Roma che organizzano proiezioni in pellicola in lingua originale, quindi ho avuto la fortuna di vederli quasi tutti in pellicola. Peraltro Carpenter, per chi non lo sa, si scrive anche le musiche, cioè è veramente un artista pazzo a 360 gradi e imprescindibile, secondo me, gli effetti speciali che ha utilizzato. Non lasciamo stare, perché sennò facciamo la puntata su Carpenter. Però quando ho scoperto
che non sarebbe difficile, tra l'altro, quindi
quando ho scoperto che Shepard aveva scelto, diciamo, a parte Andre the Giant, poi il nome Obey, dopo aver visto Essi Vivono, sono impazzito. Essi Vivono, diciamo, per far capire al pubblico, ed è un film a cui trama è abbastanza semplice: il mondo è governato da una sorta di zombie alieni che si mescolano agli esseri umani e sono indistinguibili. L'unico modo per riuscire a vederli è mettersi questi speciali occhiali da sole, con cui non solo si vede chi è veramente un essere umano e chi è, diciamo, questo zombie alieno cattivo, ma si riescono a vedere quelli che sono i veri messaggi che stanno dietro, diciamo, le pubblicità. Quindi la pubblicità al tempo erano consentite, non so, quella Marlboro, pubblicità delle banche, eccetera, eccetera. Se tu ti mettevi questi occhiali, leggevi quali erano i messaggi. Che
anche sui quotidiani, tra l'altro. Per cui anche
sui quotidiani, quindi tutti i mezzi di comunicazione, esatto. Tu vedevi quello che era il messaggio reale sottostante, che in maniera subliminale ti arriva. Quindi secondo me è un film assolutamente orwelliano. E diciamo uno di questi, cioè, credo che il messaggio fosse obey,
by,
conform, by, reproduce, insomma c'erano, sì, sì. Però quello chiave era proprio obey. E Shepard, quando ha visto questo film qualche anno dopo rispetto a quando è uscito, lui credo che lo vide nel 94, decise che obey era il suo nome. Quindi qua poi l'unione tra Andre the Giant e obey fa sì che, cioè, obey Giant o scritto, oppure c'è, cioè, il faccione di Andre the Giant e sotto la scritta obey. Questo è il poster più iconico di Shepard.
Se vogliamo, lui ha fatto l'opposto di quello che si vede nel film, perché nel film il messaggio è magari un quotidiano che ti dà le informazioni della giornata, ma di fatto è una pagina bianca con scritto obey gigantesco e basta. Lui invece fa l'opposto, lui ti scrive obey e di fatto ti sta mandando tutta una serie di messaggi subliminali diversi. Potremmo chiedere, ci fosse Fairy Shepard, gli chiederei che occhiali devo indossare per vedere quello che scrivi davvero.
Ma guarda, ti faccio quest'altro mini, no, non è neanche spoiler, questo è un behind the scene. Io lo volevo fare nella mostra, poi ci sono stati temi di produzione o altro, però io volevo mettere all'ingresso della mostra uno scatolone richiamando quello scatolone di cartone marrone in cui se ti mettevi gli occhiali alcuni visuals li avresti visti in modo diverso, ma magari alla prossima lo
sarebbe stato particolarmente figo, te lo dico che...
ti ringrazio, io pure ero molto innamorato, poi la produzione mi ha detto guarda siamo già abbastanza esposti. No, però questo che dici è un altro tema assolutamente centrale. Shepard utilizza gli strumenti tipici della propaganda per smontarne i contenuti, e quindi in quello sta assolutamente tutto il gioco. Peraltro lui ha fatto storicamente delle campagne di guerriglia marketing incredibili, mettendo diciamo paretate e paretate di poster, semplicemente poster, quello classico, quello abbiamo in mente tutti, con la faccia di Andre Giant con scritto Obey, con i colori bianco, rosso e nero e basta, e quindi creando una campagna di marketing incredibile senza nessun prodotto sottostante. Quindi diciamo soprattutto nei primi anni, poi insomma oggi ho avuto discussioni anche con vari critici, dicono no, magari oggi può essere meno interessante perché oggi in realtà Shepard è anche un prodotto o ha anche un prodotto, però viene tutto quanto da là, io voglio sovvertire il modo in cui lo spazio urbano viene visto, vissuto e utilizzato, e che strumenti utilizzo? Quelli della campagna elettorale.
Assolutamente.
Più geniale di così,
tra cui c'è la figura di Obama con Yes We Can che lui ha trasformato, quindi
con Yes We Can e con Hope, lui ha fatto la faccia, il volto di Obama con la scritta Hope, che poi è finito in copertina dal Time, eccetera, e quella... Shepard è ancora oggi sconvolto, o come dire, mi diceva, ho realizzato quando ho fatto questa cosa la reale potenza di un'immagine, e questa cosa lui l'ha fatta nel 2008, quindi diciamo era già più di 20 anni, come dire, di carriera artistica alle spalle, però diceva proprio sono rimasto sorpreso anch'io dal vedere che una cosa che io ho creato ha fatto in pochissimo tempo il giro del mondo. Poi lascia stare, alcuni dicono che diciamo sia anche uno dei motivi del successo della campagna elettorale di Obama, non mi voglio spingere a questo, però ha avuto un peso specifico sicuramente non indifferente.
Sì, certo, perché cioè, se lo puoi disegnare lo puoi immaginare. Tutto quello che è sotteso ha la forza che ha un'immagine che parla alla pancia più che al cervello.
Assolutamente.
Io sono molto contenta di questa puntata perché sono emerse, senza che ce lo prefiggessimo, tante suggestioni che sono andate anche altrove, che è una delle vocazioni del nostro programma, quella della divagazione intelligente. Quindi ringrazio davvero moltissimo il nostro ospite.
Grazie a voi.
Giuseppe Pizzuto, e dico al mio collega Paolo che ho il solito calo di zuccheri.
Lo vedevo dall'occhietto che ti cominciava a ballare, quindi va bene. Allora diciamo le cose finali, quelle che ci piacciono meno, perché vuol dire che siamo alla fine. Avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini
e Paolo Piccardo,
e se volete scriverci potete scriverci su
radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Andiamo a nutrirci di arte.
E ricordatevi, Obey.